per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti e bentrovati in questo giorno di mercoledì. Come sempre abbiamo degli ospiti ogni mercoledì. Oggi abbiamo un ospite che è la prima volta che lo abbiamo con noi. Ovviamente i nostri ospiti sono sempre in diretta telefonica, questo ve lo ricordo. Voi avete sicuramente sentito parlare del dottor Sgro, ma oggi non abbiamo lui, abbiamo il figlio Luca Sgro, che è medico chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia e fa parte della cattedra oncologica di Candiolo, in provincia di Torino. Quindi parte di, vi dico la sigla, IRCC, quindi Istituto Ricerca Cancro, l'altra C non me la ricordo, ve la dico dopo. Ok, ed ora il tempo di un brano ovviamente musicale per chiamare al telefono il dottor Luca Sgro, quindi a dopo.
Our faith.
Ed eccoci qua, siamo tornati dopo il brano musicale, come vi ho promesso poco fa, il tempo di chiamare al telefono ovviamente il nostro ospite, il dottor Luca, ci sei?
Ci siamo.
Ecco, ci sei. Ho già detto i nostri amici, i nostri ospiti, ovviamente che è la prima volta che abbiamo l'onore di intervistare te. Abbiamo intervistato tuo padre diverse volte, ma te è la prima volta.
Salutiamo tutti gli ascoltatori, buona giornata a tutti.
Ok, grazie. Ho anche raccontato un po' quello che fai, ovviamente la tua professione. Ho detto che fai parte della cattedra di oncologia di Candiolo e ho dato anche questo, la sigla IRCC, ho detto solo una C perché non mi è venuta in mente l'altra C, quindi se tu vuoi dire il significato di questa sigla.
Sì, la cattedra è la cattedra di ginecologia oncologica dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, che è il nuovo istituto che è stato costruito da alcuni anni in provincia di Torino.
Ok, infatti io prima ho detto istituto ricerca cancro, ma non mi veniva cura.
Cura quando si riesce, no?
Sì. Ok, ascolta Luca, prima di dover iniziare ovviamente e entrare proprio negli argomenti, che non abbiamo neanche dato ovviamente i temi, oggi parleremo di menopausa, giusto Luca?
Sì.
Di menopausa e ovviamente, sempre tempo permettendo, un po' magari qualche rischio e pericolo che si può incontrare lungo questo percorso, non so se riusciamo magari a toccare un attimino soprattutto la prevenzione del cancro alla mammella.
Certo.
E prima di dover iniziare, magari se vuoi dire qualcosa di te, ad esempio hai famiglia, sei sposato?
No, sì, sono sposato da 7 anni, ma non ho più famiglia di così, nel senso che non ho avuto figli e per fortuna c'ho ancora i genitori.
Sì.
E ho due fratelli, un fratello e una sorella, un fratello che vive a Milano e mia sorella che vive qui a Torino. Io ho proseguito la tradizione familiare studiando medicina e specializzandomi poi in ginecologia e ostetricia e poi ho seguito un dottorato di ricerca all'Università di Milano sulla fisiopatologia della menopausa, proprio quindi un argomento abbastanza pertinente, con una ricerca in particolare sulla correlazione tra tumore della mammella e menopausa e terapie e menopausa, quindi un argomento che si correla abbastanza bene sia col tema della mattinata che la menopausa, sia con il lavoro che facciamo occupandoci di ginecologia oncologica.
Certo. E va bene, noi possiamo anche entrare subito nel vivo ovviamente del nostro tema, no? Perché il tempo è sempre così tiranno, giustamente. Voglio ricordare ancora, prima di dover porti delle domande ai nostri ascoltatori che magari si fossero appena messi in contatto con noi e quindi all'ascolto della radio, voglio ricordare i numeri di telefono se volete telefonare e comunque fare delle domande, anche se non dovessimo riuscire a darvi le risposte oggi in diretta, comunque ve le daremo, siate certi. Vi ricordo il numero di telefono, che è 199 44 14 24, potete telefonare anche durante la giornata. Se invece volete mandare dei messaggi, degli sms, il numero è 333 68 09 651. Il nostro indirizzo di posta elettronica diretta @crc.fm. E adesso iniziamo subito a parlare con Luca. Possiamo ovviamente chiamarti solo Luca senza continuare. Ok. Ok. Entriamo proprio nel tema della menopausa. Questa mi sembra tanto una parolaccia, Luca. Questa menopausa.
La menopausa soprattutto ultimamente viene percepita da tanti come una malattia, cosa che in realtà sappiamo molto bene che non è.
Sì, e infatti questa è proprio la domanda che ti avrei voluto, perché veramente quando una persona si avvicina alla menopausa sembra, allora, dall'atteggiamento mentale, da come si sente proprio, sembra veramente che stia andando verso una parte della sua vita che è quasi chiamata quasi una malattia, proprio è incredibile anche quando si parla tra donne, quindi con amiche, così, la si vede proprio, la vediamo proprio sotto questo aspetto della malattia, la menopausa. Non so se tu puoi darci qualche...
Ma è innegabile che quando si parla di menopausa sicuramente si parla di un periodo molto particolare della vita della donna.
Sì.
L'attenzione che è venuta creandosi è anche... crescendo in tutto il mondo, perlomeno in tutto il mondo occidentale, riguardo l'argomento menopausa, è correlata anche all'allungamento della vita media, in particolare della vita media delle donne. L'aspettativa di vita di cui stiamo parlando nel periodo in cui viviamo, un'aspettativa nettamente diversa già da quella che si poteva vedere nel 1960. Mm-hmm. L'aspettativa di vita media per una donna può arrivare anche a 79 anni, 80 anni, no? E stiamo parlando mm-hmm. ovviamente di cifre statistiche, non per forza per tutte le persone, però sicuramente stiamo parlando di un periodo molto lungo come aspettativa di vita, mm-hmm. del quale più di un terzo, quasi, non dico la metà, ma ci siamo abbastanza vicini, viene vissuto proprio in questo periodo della menopausa.
Certo.
È ovvio che quando si parlava di un'aspettativa di vita sui 68-70 anni, il periodo di menopausa non superava neanche i 20 anni, a volte mm-hmm. adesso arriviamo a 30, anche 40 anni di menopausa, e ovviamente si sono anche visualizzate in maniera più chiara anche le conseguenze di questo periodo, che è ben vero che non è una malattia, come peraltro non è una malattia una gravidanza, ma è caratterizzato da alcuni elementi particolari che è importante conoscere e sapere in qualche modo trattare, se serve trattare e se è utile trattare, e nel modo mm-hmm. giusto. Ecco.
Sì, sì, ovviamente nel momento in cui una persona arriva, più o meno, qual è l'età per una donna, più o meno, diciamo, l'età dai 48 ai 52?
Ma sì, l'età media, diciamo che ci aspettiamo un periodo tra i 49 e i 51, che è quello abbastanza abituale. La menopausa. Peraltro la variabilità è notevole. Mm-hmm. Noi cominciamo a parlare di menopausa precoce quando arriviamo al 18, intorno ai 40 anni, anche prima dei 40 anni, e per fortuna è un evento abbastanza
raro,
poco frequente questo.
Mm.
Diciamo che con menopausa noi intendiamo comunque l'interruzione della produzione ormonale e quindi dei cicli mestruali, però è anche vero che il periodo perimenopausale o periodo climaterico a volte può durare anche mesi e addirittura anni, che sono anni magari caratterizzati da cicli mestruali molto irregolari e molto spesso anche dall'inizio di presentazione di sintomatologia vasomotoria, le caratteristiche caldane. Che sono ovviamente molto variabili da donna a donna, ma che comunque in un modo o nell'altro interessano più del 65% della popolazione. Ed è un sintomo che nonostante ovviamente detto così soprattutto da chi non l'ha mai provato può sembrare un sintomo abbastanza poco importante, a volte è un sintomo che può essere nettamente invalidante per quanto riguarda sia la vita sociale di una donna. Immaginiamo soltanto una donna che debba avere rapporto con il pubblico, non so,
sì,
una donna impiegata in banco, alle poste, che
certo.
ogni magari 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora debba avere questa vampata in cui diventa tutta rossa, suda,
certo.
Incredibilmente, poi comincia ad avere i brividi perché si abbassa la temperatura. Sì, anche dal punto di vista della vita normale, perché alcune donne lamentano risvegli notturni anche 10 volte per notte per doversi cambiare tutte sudate. È chiaro che la mattina, quando uno si sveglia 10 volte per notte, si deve scoprire e poi ricoprire, è difficile che si svegli veramente riposato e forse
certo.
anche di buon umore, no?
Certo,
da parte
direi.
Forse del più umore che viene imputato alla menopausa, a volte dipende anche dalla qualità del sonno, che non è
certo,
assolutamente da trascurare.
Certo, è la qualità del sonno, proprio la qualità della vita anche comunque durante il giorno, perché se questo problema è un problema che comunque lo ha anche durante la giornata, immagina il disagio, no? Di conseguenza ecco che diventano nevrotiche veramente.
Sì, certo. Ovviamente non è così semplice, nel senso che alcune alterazioni dell'umore sono abbastanza caratteristiche comunque anche quando non si accompagnano a una sintomatologia vasomotoria così intensa, però è vero che comunque a volte questi sintomi possono essere veramente molto pesanti e richiedono veramente un trattamento, perché la vita di tutti i giorni viene a essere modificata in maniera sensibile per la donna, e la donna viene veramente a chiedere un aiuto sotto questo aspetto. È vero che non si tratta di sintomi che possono mettere a rischio la vita, questo sicuramente.
Sì, certo.
Però la qualità di vita è quella a cui tendiamo tutti quando stiamo parlando di patologie non gravi o di situazioni non gravi. Certo che viene ad avere un'importanza notevole in queste condizioni.
Certo. Questi, ovviamente, chiamiamole queste situazioni, questi problemi, questi ovviamente disturbi, no? Che si creano nella donna nella menopausa, possono essere più o meno ampliati dall'età che una persona, che la donna va in menopausa, oppure no, o non c'entra?
Questa è una domanda interessante, perché direi di sì, ma con diverse distinzioni.
Mm-hmm.
E noi abbiamo trattamento nel nostro centro, occupandoci anche di ginecologia oncologica, diverse pazienti relativamente giovani che vanno in menopausa, diciamo così, iatrogena, il termine che noi intendiamo, vanno in menopausa dovuta alle cure che fanno per una patologia tumorale.
Sì.
Queste pazienti che magari si trovano in menopausa a 35, 40, 45 anni e soprattutto si trovano in una menopausa improvvisa, perché è dovuta ai trattamenti che cominciano in un certo momento della vita e la menopausa avviene quasi immediatamente in quel momento lì, lamentano spesso dei sintomi molto più intensi, nel senso che è probabile che il periodo di modificazione dell'organismo che avviene in una menopausa naturale possa in qualche maniera aiutare anche l'organismo ad adattarsi. Peraltro è assolutamente conoscenza di tutti il fatto che anche soltanto i sintomi vasomotori caratteristici della menopausa non durano per tutta la durata della vita della donna. Nella stragrande maggioranza dei casi, dopo 5-6 anni, comunque la sintomatologia, per quanto intensa, tende a diminuire. Questo perché i sintomi, o perlomeno le vampate, i sintomi vasomotori non sono direttamente correlati con l'assenza degli estrogeni. Se così fosse, le donne a 90 anni dovrebbero avere le stesse vampate che hanno
infatti,
a 55.
Infatti.
In realtà è il cambiamento dell'ambiente estrogenico in cui l'organismo femminile ha vissuto dall'età più o meno di 10-12 anni fino ai 50 anni, quindi per una buona quarantina d'anni. La modificazione di questo ambiente a forte componente estrogenica in un ambiente con scarsissima componente estrogenica praticamente assente provoca in alcune donne, come abbiamo detto, non in tutte, ma in una buona maggioranza di donne, questa sintomatologia vasomotoria. È ovvio che è un po' riduttivo ridurre tutta la menopausa soltanto a un problema di vampate, anche perché non tutte le donne le hanno.
Certo.
Ma ci sono alcuni sintomi che sono comunque correlati con la menopausa che, per quanto meno evidenti o comunque meno ampiamente conosciuti, sono comunque presenti. Uno di questi sintomi ha insorgenze, diciamo, a medio termine, anche breve termine, è l'insorgenza di una secchietta vaginale, quindi con fastidi e con una sintomatologia irritativa e ovviamente a lungo termine parliamo anche di un aumento di rischio di osteoporosi, di un aumento di rischio di patologie cardiovascolari che sono correlate proprio con una carenza estrogenica da lungo tempo. Ovviamente ci sono parecchi studi che sono in grado di segnalare una correlazione tra menopausa e aumento di rischio per patologie tipo il morbo di Alzheimer, anche se su questo argomento gli studi ovviamente sono ancora non sono in grado di dare delle risposte definitive, però sicuramente sotto l'aspetto della, diciamo così, neurologico c'è un ruolo anche per gli estrogeni sicuramente.
Pensa, volevo domandarti questo, Luca, non so se magari è una domanda che non c'entra nulla. Ha a che fare qualcosa la nostra ghiandola, l'ipofisi, con la menopausa oppure no?
Diciamo che ha a che fare, parlare di menopausa e ridurre il discorso soltanto a una scarsa produzione ormonale da parte dell'ovaio ovviamente è molto impreciso. Semplifica ovviamente, ma è impreciso. Anche perché stiamo parlando di ormoni cosiddetti sessuali, ma è il meccanismo che permette alle ovaie di regolare la produzione ormonale è ovviamente un meccanismo che coinvolge pesantemente l'ipotalamo e l'ipofisi, per cui caratteristicamente l'ovaio, diciamo così in termini molto semplici, lavora su ordine dell'ipofisi, la quale lo fa su ordine dell'ipotalamo. L'ipofisi è, diciamo, la ghiandola che determina la produzione ormonale ovarica. È ovvio che nel momento in cui una donna va in menopausa, quindi l'ovaio non ce la fa più a produrre gli ormoni che l'ipofisi cerca di stimolare, abbiamo, se facciamo un esame del sangue, i tipici dosaggi ormonali, no, che si considerano diagnostici per la menopausa in certe condizioni, ci dimostreranno una produzione degli ormoni ipofisari, in questo caso molto alta, e ovarici molto bassi. Il segno che l'ipofisi si accorge che c'è poca produzione ovarica, aumenta il suo stimolo più che può, ma l'ovaio, insomma, a un certo punto non ce la fa
non
più
stare
dietro e quindi arriviamo in una condizione definitiva di menopausa.
Certo. Possiamo oggi, ad esempio, ci sono ovviamente dei trattamenti, no? Perché sappiamo che esistono questi trattamenti, magari possiamo parlare un po' di questi trattamenti e soprattutto se ci sono anche dei rischi, per quanto tempo una persona può portare avanti il trattamento, ad esempio, di questa pillola sostitutiva. Se dicono 5 anni, è vero, è possibile portarlo avanti di più? Dopo ricadiamo nello stesso problema.
Sì, allora è importante considerare la menopausa come una condizione della vita della donna, ed è una condizione anche che dura parecchio tempo e non come una malattia. Mentre è già difficile considerare per una malattia la presenza di una cura in particolare, per una condizione è ancora più pericoloso dover pensare a un trattamento per una condizione. Quello su cui si è discusso moltissimo nell'ambiente specialistico in questi ultimi anni, anche perché sono stati pubblicati degli studi molto interessanti ma molto contraddittori, soprattutto del 99, 98, 99 in avanti, sui quali si è interrogata ovviamente tutta la comunità scientifica internazionale, è proprio quello del trattamento della menopausa, tra virgolette, o meglio dei sintomi della menopausa.
Della menopausa,
alcune caratteristiche sicuramente meno gravi della menopausa, come l'invecchiamento della cute, l'assottigliamento delle mucose, che sono comunque un pochettino fastidiosi, sono stati per anni al centro invece dell'attenzione, nel senso che in molte situazioni le donne prendevano un trattamento ormonale semplicemente perché la pelle potesse essere più morbida, meno rugosa,
più,
un po' più luminosa, eccetera, eccetera. Questo tipo di trattamento ovviamente veniva storicamente prolungato per tantissimi anni ed è stato proprio seguendo queste donne che si è visto come in realtà un certo tipo di trattamento ormonale prolungato porta con sé anche dei rischi. A dire la verità, tutto questo, questi rischi che si sono visti non sono più alti di quello che in realtà avremmo già potuto immaginare per conto nostro, perché un trattamento ormonale prolungato per molto tempo sappiamo che aumenta un certo tipo di rischio, in particolare uno di cui siamo tutti molto consapevoli, il rischio di tumore della mammella. E se vogliamo però essere oggettivi sotto questo aspetto, il trattamento ormonale sostitutivo non lo aumenta più di quanto non lo aumenti un ciclo mestruale normale. E cerco di essere un pochettino più semplice sotto questo aspetto. Una paziente ipotetica che vada in menopausa a 40 anni, quindi abbastanza presto rispetto a un'età, diciamo, stimata media di 50 anni, per essere semplici, si trova a 40 anni con un rischio di tumore della mammella dimezzato rispetto a una sua ipotetica gemella che vada in menopausa a 50. Questo che cosa vuol dire? Che in realtà il rischio di tumore della mammella in qualche misura è condizionato dall'esposizione ai cicli mestruali, in particolare agli estrogeni, e dalla durata di questa esposizione. Ecco perché i caratteristici e tradizionali fattori di rischio per il tumore della mammella che venivano considerati, come per esempio un'età al menarca anticipata, cioè una prima mestruazione in un'età abbastanza precoce, e una menopausa avanzata, venivano considerati come fattori di rischio di tumore della mammella. In realtà, se vogliamo vederle nelle loro essenze, si tratta semplicemente di valutare la durata di esposizione. Una donna che comincia a mestruare a 8 anni e che finisca a 56 ha sicuramente un rischio di tumore della mammella maggiore di una che comincia a 14 e finisca a 48. Direi addirittura un rischio quasi raddoppiato in questo caso. In quest'ottica è ovvio che più prolungo il periodo di esposizione a un trattamento ormonale e magari artificialmente, cioè con una terapia ormonale sostitutiva, e più inevitabilmente aumenterò il rischio di tumore della mammella, ma lo aumenterò della stessa misura di cui l'avrebbe aumentato il ciclo normale, fisiologico della donna se ci fosse stato in quel periodo.
Se avesse continuato.
Quindi stiamo parlando di aumenti di rischio sicuramente molto bassi e sicuramente accettabili. Non stiamo parlando di aumenti di rischio enormi. Questa percezione dell'aumento di rischio in realtà dipende un pochettino da un certo tipo di letteratura divulgativa che ha fatto, che ha semplificato molto le cose. In realtà, quando noi parliamo di un rischio relativo del 1.36, in realtà stiamo parlando non di un aumento, stiamo parlando di un aumento del 36% del rischio assoluto. Non stiamo parlando di un 36% di donne che fanno la terapia sostitutiva e a cui viene il tumore della mammella.
Certo, certo.
Quindi stiamo parlando di un aumento che, se vogliamo considerare, ecco, facciamo un numero, diciamo così, generico. Prendiamo 1000 donne che facciano un trattamento ormonale sostitutivo per 5 anni e prendiamone altre 1000 che non facciano nessun trattamento.
Sì.
Ok? In queste 1000 che non fanno nessun trattamento, comunque in questi 5 anni noi troveremo più o meno 60-62 tumori della mammella e non hanno fatto nessun trattamento.
Sì.
Le donne che l'hanno fatto per 5 anni troveremo 2 casi in più di tumore della mammella.
Sì, ho capito.
Su 62, 60-62 casi.
Sì, no, non questa
e se
grande.
Lo facessimo per 10 anni troveremo 6 casi in più di tumore della mammella. Quindi un aumento assoluto veramente diciamo basso e controllabile, reale sicuramente, ma un aumento assoluto sicuramente basso. Non dobbiamo dimenticare che purtroppo il tumore della mammella viene anche chi non fa la terapia
sostitutiva. Sì, certo, però
raramente viene anche gli uomini, a dire la verità.
Certo.
Non si può ridurre tutto soltanto un fare o non fare il trattamento ormonale sostitutivo. L'influenza che ha non è un'influenza alta. Il discorso dei 5 anni che è un discorso abbastanza realistico, ma è realistico soprattutto come risultato degli studi che sono stati pubblicati. È ovvio che i rischi e i benefici di qualunque tipo di trattamento non seguono delle regole a scalino, non è che fino a 5 anni il rischio è basso e dopo aumenta, ovviamente il rischio ha un aumento graduale, ma se vogliamo ogni anno, ogni mese, ogni giorno, ogni minuto, se vogliamo, di esposizione. Il discorso dei 5 anni viene dal fatto che alcuni studi hanno segnalato una non significatività statistica, cioè dei risultati non particolarmente sensibili nell'esposizione al di sotto dei 5 anni, per cui di solito si considerano i 5 anni come un elemento di una qualche importanza, ma se vogliamo andare a fare un discorso personalizzato per le singole pazienti, i 5 anni hanno un'importanza veramente limitata.
Veramente limitata.
Va valutato piuttosto ovviamente per la singola paziente i suoi fattori di rischio, anche indipendentemente da questo, e anche i fattori protettivi di cui ha bisogno, perché non dobbiamo dimenticare che la terapia ormonale sostitutiva, che viene diciamo così demonizzata, forse esagero, ecco, ma comunque che viene ampiamente criticata per il rischio di tumore della mammella, ha comunque dei benefici innegabili e che vengono spesso comunque dimostrati da un sacco di...
Però questi benefici ne parliamo nella seconda parte. Ti stavo interrompendo perché siccome diventa molto molto caldo l'argomento, ecco, di questi benefici possiamo sicuramente parlarne nella seconda parte, anche facendo un piccolo riassunto per le persone che si fossero messe in contatto magari in questo momento. E vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che stiamo al telefono con Lucas Gro, che ovviamente stiamo parlando di menopausa. Lucas Gro è un medico chirurgo. Adesso avremo un brano musicale, ci sentiamo nella seconda parte.
Se al posto mio su questa terra, come faresti tu? Cambia il cuore mio, io lo fido a te, insegnami ad amare come ami tu. Porta luce dentro me, cambia tutto ciò che vuoi. Insegnami ad amare come faresti tu, dammi occhi nuovi per vedere come vedresti tu. Metti i tuoi pensieri nei pensieri miei, insegnami ad amare. Tu sei re della vita mia. mio su questa terra, come faresti tu? Cambia il cuore mio, io lo fido a te, insegnami ad amare. Insegnami ad amare, come faresti tu? Se fossi al posto mio su questa terra, come faresti tu? Cambia il cuore mio, io lo fido a te, insegnami ad amare.
Ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in diretta con Luca, medico chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia, e che stiamo parlando di menopausa. Stiamo parlando di menopausa e ovviamente tutto quello che ne comporta. Se riusciamo a dover concludere questo argomento senza passare ad un altro, ovviamente, perché diventano tanti. Vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono. Se volete telefonare, il numero è 199 44 14 24. Se volete inviare dei messaggi, il numero è 333 68 09 651. Noi siamo tornati, come ho detto, ai nostri carissimi amici e ricontinuiamo, ovviamente. Abbiamo parlato di menopausa nella prima parte, ma stavamo toccando il punto, mi sembra, dei benefici nella pillola sostitutiva, vero?
Sì.
Ecco, e quindi
del trattamento sostitutivo.
Del trattamento sostitutivo, quindi vogliamo anche un attimino continuare a parlare di questo, perché è veramente interessante.
Sì, anche perché in realtà è un argomento che è interessante non soltanto in quanto trattamento sostitutivo, ma che in qualche maniera è interessante perché riguarda tutta la vita di una donna.
Di una donna.
Il trattamento del beneficio e il beneficio del trattamento ormonale sostitutivo in realtà ricalca un pochettino il beneficio della permanenza degli estrogeni nella donna in tutto,
sì,
il periodo fertile, perché,
certo,
il trattamento ormonale sostitutivo, anche solo come definizione, è molto molto simile, se non per i dosaggi che sono più bassi, alle condizioni ormonali che la donna vive nel,
certo,
suo periodo fertile.
Comunque Luca, una domanda mi viene, se no poi me la ridimentico. Molti pareri contrastanti, no? Fra i medici, ovviamente, nel parlare di questo. Ovviamente c'è chi prescrive molto volentieri, ovviamente, il trattamento sostitutivo, c'è chi invece cerca di trovare altri modi, ma comunque di non prescriverlo. Come mai questa cosa?
Tu hai toccato un argomento veramente chiave del dibattito. In realtà non credo che ci siano delle situazioni nell'ambito ginecologico che hanno subito così tante rivoluzioni come le concezioni che noi abbiamo della menopausa negli ultimi anni, soprattutto perché si sono susseguiti un certo numero di studi, di sperimentazioni veramente molto molto ampie, che hanno portato alla conoscenza non soltanto dell'ambiente scientifico, se vogliamo così strettamente tecnico, ma anche dell'utenza generale, alcune informazioni che in realtà sono state in molti casi fruite in una maniera un pochettino superficiale o perlomeno frettolosa. La realtà è che gli studi comunque hanno dato delle luci nuove su questo, sia sul trattamento sia sulla stessa menopausa, su queste condizioni della vita della donna, che non dimentichiamo riguarda comunque lunghi anni della vita della donna, e sono stati comunque gli studi molto molto dibattuti. Sotto questo aspetto bisogna dire che l'elemento negativo dato dalla divulgazione scientifica troppo rapida o troppo poco filtrata ha creato anche delle situazioni di danno e di paura non motivate. La realtà è che questi studi nuovi hanno dato sicuramente molte luci, ma senza dare delle grosse rivoluzioni rispetto a quello che già sapevamo precedentemente. È necessario infatti saperli interpretare alla luce di alcuni elementi limitanti che sono presenti e molto chiari a chi se ne occupa da tanto tempo in ogni studio. La realtà è che i risultati che appena sono usciti non sono stati discussi, se vogliamo, dalla comunità scientifica internazionale, hanno creato un grosso spavento. Il risultato è che le prime cose che sono state fatte anche dal nostro Ministero della Salute è stato mandare una circolare a tutti i medici di base, spaventando tutti quelli che stavano facendo terapia ormonale sostitutiva, chiedendo se possibile di interrompere o perlomeno di non cominciare la terapia ormonale sostitutiva per nessuna paziente, cosa che in realtà è stato non soltanto ampiamente criticato per la frettolosità con cui sono state messe queste indicazioni, ma anche per le indicazioni stesse, che in realtà non avevano motivo di essere così stringenti. Quello che sappiamo a riguardo dei benefici e dei rischi della terapia ormonale sostitutiva riguarda, per quanto riguarda i rischi, sostanzialmente l'aumento del rischio di tumore della mammella è quello di cui abbiamo parlato precedentemente, ovviamente, che è un aumento di rischio sicuramente moderato ma innegabilmente presente. D'altra parte, come è nostra abitudine dire, sarebbe difficile che gli ormoni del farmacista facessero un effetto diverso da quelli prodotti dalla donna stessa, per cui dal momento che gli ormoni stessi della donna portano con sé un aumento di rischio di tumore della mammella, gli ormoni comprati o aggiunti nel periodo perimenopausale fanno esattamente il medesimo effetto, se non, se vogliamo essere un po' precisi, probabilmente anche forse un pochino, una sfumatura meno di quello che normalmente farebbero. Ma i benefici in realtà possono essere anche considerati importanti. Prima di tutto sappiamo che nel momento in cui la donna va in menopausa, la protezione che ha avuto nei riguardi di malattie cardiovascolari, ictus e infarti, fino al momento in cui ci sono stati cicli mestruali, viene a ridursi e a mettersi allo stesso livello di quella di un uomo della stessa età. Quindi mentre fino ai 50 anni una donna che abbia il ciclo normale ha un rischio di infarto diciamo anche dimezzato o ridotto del 40% rispetto a un uomo della stessa età, nel periodo menopausale il rischio comincia a apparecchiarsi. L'utilizzo di un trattamento ormonale sostitutivo, ovviamente nel periodo giusto, iniziando nel primo periodo della menopausa, è in grado di mantenere questo beneficio probabilmente per diverso tempo.
Ti interrompo. Allora, hai detto poco fa, il dover iniziare questo trattamento nel periodo giusto, qual è il periodo giusto?
Allora, prima di tutto non si può considerare un periodo giusto per tutte le donne. Quello che è importante che rimanga alla fine della nostra chiacchierata è che il trattamento ormonale sostitutivo non può essere considerato un trattamento adatto a tutti comunque sempre, no? È un trattamento che va assolutamente personalizzato. E sotto questo aspetto faccio un piccolo excursus, perché in realtà è quello che in Italia si è sempre fatto, di dare un trattamento personalizzato. Molte di queste conseguenze importanti sull'utilizzo del trattamento ormonale sostitutivo si sono viste soprattutto negli Stati Uniti, dove, come dicevamo prima, veniva utilizzato soprattutto come una cura di bellezza, di giovinezza quasi all'infinito. Lo prendevano più del 50% delle persone, dal 30 al 50% delle persone a seconda delle classi sociali. È ovvio che questo tipo di trattamento in queste condizioni non poteva portare a un beneficio esatto, è un trattamento che va utilizzato nel momento giusto e nel modo giusto. Quello che in questo momento comincia a essere chiaro è che un trattamento iniziato nel momento più adeguato, cioè immediatamente alla comparsa della menopausa, possa mantenere le condizioni presenti prima della menopausa. Cioè una paziente che a 50 anni va in menopausa, ipotetica, va in menopausa e ha sintomi vasomotori importanti, se assume la terapia ormonale sostitutiva, per il periodo che l'assume vedrà ridotto con ogni probabilità il suo rischio di eventi cardiovascolari.
Di ictus, però nel momento in cui smette questa terapia rincominciano ovviamente
si riporta
i rischi
allo stesso livello, questi benefici possono essere considerati sotto vari aspetti, cioè non soltanto l'aspetto cardiovascolare, ma la protezione dall'osteoporosi, che noi sappiamo che è una malattia ovviamente che non mette a pericolo di vita nessuno, ma è una malattia potenzialmente molto invalidante per la quale i trattamenti, una volta che compaiono magari i danni caratteristici tipo le fratture spontanee, hanno veramente uno spazio abbastanza limitato, se vogliamo. Ecco, dal punto di vista dell'osteoporosi, finché una donna assume la terapia ormonale sostitutiva, riceve sicuramente una protezione. Poi una cosa da non dimenticare, con la terapia ormonale sostitutiva è che il rischio di tumore intestinale, di tumore al colon, in tutti gli studi viene confermato, anche negli studi peggiori, con una riduzione più o meno del 35-40%. È una cosa che spesso va un pochettino sottostimata. È ovvio che nessuno propone alle donne di prendere una terapia ormonale sensitiva per ridurre il rischio di tumore al colon, ma è pur sempre uno degli elementi caratteristici di questo tipo
Luca,
di trattamento.
Ti interrompo per dirti, intanto abbiamo ancora circa 8 minuti e mezzo, massimo 9, così tutti i regoli, però la domanda che mi sorge molto spontanea è questa, no? Stiamo parlando di benefici che si hanno, ovviamente, che si dovrebbero avere nel momento in cui abbiamo una terapia ormonale sostitutiva. Ma io pongo il caso, una donna va in menopausa a 45 anni, terapia sostitutiva 5 anni, arriva a 50, che è ancora in mezzo, insomma, un'età molto bella, giusto? E da quel momento in poi decadono tutti questi benefici, perché interrompe questa terapia sostitutiva, quindi avrà e sarà sottoposta comunque agli stessi rischi, come abbiamo detto poco fa.
Ma guarda, il discorso dei 5 anni, come accennavamo prima, è un discorso che deriva da alcuni risultati che sono venuti fuori da certi studi, sono stati interpretati, come capita molte volte in questi casi, in maniera un pochettino pedissequa, nel senso che qualunque medico è assolutamente in grado di valutare come impossibile una differenza di rischio tra i 4 anni e mezzo e 5 anni e 2 mesi, ovviamente. Mm-hmm. Il discorso dei 5 anni è un discorso che va visto nell'ottica di una valutazione paziente per paziente, o meglio, più che paziente, donna per donna.
Donna per donna.
Per cui il discorso dei 5 anni non può neanche essere considerato valido in condizioni come queste, perché si riferisce semplicemente alla percezione del rischio di tumore al seno.
Okay.
Una donna che faccia terapia ormonale sostitutiva, diciamo pure dai 40 ai 50 anni, esageriamo, 10 anni, si ritroverà con un rischio di tumore al seno all'età di 50 anni che è uguale a quello di sua sorella che è andata in menopausa a 50.
50.
Quindi non c'è niente che impedisca a questa donna di utilizzare la terapia ormonale sostitutiva se vuole, per il tempo che ancora le serve, se c'è la necessità.
Sì,
Una delle indicazioni che ormai è considerata fondamentale in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, dove, come dicevamo prima, le indicazioni erano molto più facili, è il fare il trattamento nella paziente che ne ha bisogno, ossia nella paziente che ha dei sintomi importanti da trattare. Terapia ormonale sostitutiva. Peraltro non vogliamo dimenticare anche l'esistenza di terapie alternative oltre a questo, sicuramente non così complete come la terapia ormonale sostitutiva, ma che possono darci un'alternativa. È chiaro che una paziente che arrivi a 50 anni dopo 10 anni di terapia ormonale sostitutiva, sotto l'aspetto rischio di tumore della mammella, non si deve aspettare di essere particolarmente più a rischio di un'altra che vada in una pausa in quel medesimo periodo. Per cui, come vedi, il discorso dei 5 anni va assolutamente personalizzato in queste condizioni.
Una domanda, Luca. Se una persona è bene continuare per il tempo che una persona ha deciso, che ne so, 10 anni, 8 anni, 12, oppure può anche interrompere e riprendere, o se è necessario che una persona interrompa, poi può riprendere?
Questo è sicuramente una delle cose più interessanti, una delle cose secondo me su cui abbiamo avuto delle luci nuove. Quello che sappiamo sotto l'aspetto dei rischi cardiovascolari o, se vogliamo estrapolare un pochettino da alcuni dati iniziali, anche sotto l'aspetto, diciamo così, cognitivo, in maniera molto ampia, dal morbo di Alzheimer, comunque a una situazione neurologica caratteristica della menopausa avanzata, sotto questo aspetto sappiamo che l'utilizzo di terapia ormonale sostitutiva, cominciato in età avanzata, diciamo anche sopra i 65 anni, eccetera, eccetera, non dà dei benefici, ma addirittura peggiora i rischi. Questo perché fondamentalmente il trattamento ormonale è in grado di mantenere i benefici che la donna ha avuto dagli estrogeni per tutta la sua vita, ma non è di per sé né una cura né un elemento preventivo nei riguardi di altre malattie. Per cui l'ormone che arrivi su dei vasi che sono già in qualche maniera compromessi dall'età, dal colesterolo, dall'obesità, dall'ipertensione, è più facile che faccia dei danni, quindi dopo i 65-70 anni, piuttosto che dei benefici. I benefici possiamo aspettarci di piuttosto se la terapia ormonale sostitutiva segue in maniera naturale sì, la cessazione degli ormoni, certo, cioè proseguendo la
una continuità, diciamo, certo,
una continuità. E una sotto continuità. Questo aspetto la risposta alla tua domanda è che con ogni probabilità l'interrompere e riprendere la terapia ormonale sostitutiva, anche sotto l'aspetto, per esempio, rischio di trombosi venosa profonda, non si prevederebbe che possa essere un vantaggio, anzi piuttosto uno svantaggio.
Uno svantaggio.
È ben vero che la terapia ormonale sostitutiva, se viene data, come sono le indicazioni mondiali, per in qualche maniera controllare i sintomi vasomotori, i sintomi in generale, deve seguire i sintomi, per cui se a un certo punto, certo, sospesa la terapia e i sintomi non ricompaiono, non c'è fondamentalmente, certo, in questo momento alcuna indicazione a cominciarla in una paziente asintomatico o continuarla, certo, all'infinito ipoteticamente in una paziente asintomatica.
Certo, certo, indubbiamente. È incredibile come il tempo vola, il tempo vola veramente. Noi abbiamo ancora più o meno 4 minuti, pensa, 4 minuti, quindi per dare delle notizie, magari qualcosa ovviamente che così mi sono lasciata prendere dal discorso e non ti ho chiesto, e che tu ovviamente come medico e ovviamente del settore magari puoi dire.
Sì, credo che sia importante per le pazienti sapere che comunque la terapia ormonale sostitutiva non è né un trattamento da autoprescriversi, né un trattamento di cui avere paura come se fosse veleno. È importante che uno specialista che se ne occupa e che è in grado di valutare in qualche maniera il rischio personale della paziente sia anche in grado di consigliarla sia per il tipo di trattamento, certo, sia per la durata. Ci sono trattamenti anche un pochettino personalizzabili, differenti come dosaggi, come durate e come modo di somministrazione. Esistono anche dei trattamenti non strettamente ormonali, alcuni di questi riceveranno delle indicazioni ancora maggiori sugli studi che continuano ovviamente a essere portati avanti in tutto il mondo. Ci sono trattamenti che sono stati molto pubblicizzati ultimamente, tipo i fitoestrogeni, i derivati della soia,
però
alla luce degli ultimi studi non hanno confermato le attese sicuramente enormi che avevano, certo, e neanche hanno confermato una sicurezza sotto l'aspetto rischio tumore della mammella, che era l'altro aspetto che ci aspettavamo in qualche modo di poter vedere migliorato da questi trattamenti. Ma al di là di questi trattamenti, che essendo fitoestrogeni comunque in qualche maniera ricalcano il meccanismo di azione degli estrogeni, ci sono anche trattamenti prima di tutto più specifici per i vari problemi. Non bisogna dimenticare che se una paziente è a rischio per malattie cardiovascolari, il trattamento di base non è cominciare a 50 anni la terapia ormonale sostitutiva, ma fare in modo che il cardiologo possa intervenire con i farmaci giusti, o dal punto, certo, di vista del controllo della pressione, del colesterolo, i farmaci giusti per quel problema lì. È la stessa cosa per l'osteoporosi, ci sono trattamenti specifici, certo, per l'osteoporosi, che una volta che è insonta non trova il trattamento ideale sempre nel trattamento ormonale sostitutivo.
Certo.
È un trattamento però che in effetti dà dei benefici sotto vari aspetti. Oltre a questi trattamenti, per il semplice controllo delle vampate ci sono comunque gli altri farmaci che sono abbastanza promettenti, per quanto non così tanto efficaci come il trattamento ormonale, che rimane, certo, il trattamento principe. Questi farmaci comunque sono in grado di aiutare a controllare la sintomatologia senza avere nessun tipo di influenza sotto l'aspetto rischio tumore della mammella, perché sono farmaci che agiscono a livello del sistema nervoso centrale, interferendo ovviamente con i neurotrasmettitori, per cui farmaci completamente differenti, nessuno di questi rischi oncologici. Peraltro non possiamo aspettarci neanche gli altri benefici sotto questo aspetto, ma puro semplice controllo delle vampate, qualche vantaggio possiamo averlo anche da questi trattamenti.
Ecco, diciamo, se una persona non ha nessun altro tipo di patologia e comunque non ha nessun altro tipo di problema con l'avvento della menopausa, ma solamente il disturbo più grande sono queste vampate, può prendere dei farmaci che non vanno a dover intaccare nulla.
Sì, diciamo che sotto questo aspetto io sono molto più tranquillo a prescrivere la terapia ormonale sostitutiva. Cioè, una paziente che non abbia dei fattori di rischio particolari, non c'è nessun motivo per cui non debba prendere una terapia ormonale sostitutiva per il controllo dei sintomi vasomotori. Se una, certo, paziente ha qualche controindicazione, immaginiamo una paziente che abbia una forte familiarità per tumore della mammella, potrebbe in qualche maniera essere preoccupata dall'utilizzo, certo, di questi ormoni. Allora, per questa paziente ci sono dei trattamenti che onestamente non sono così tanto efficaci, ma sotto l'aspetto specifico, il rischio di tumore della mammella, ci lasciano sicuramente più sereni.
Più sereni. E abbiamo terminato il nostro tempo. Ok, e guarda, è incredibile, ma ogni volta con ogni ospite sembra che il tempo veramente non ci basti mai.
Sì,
comunque.
Bisognerebbe poi, ovviamente, in questo campo sono dei discorsi inevitabilmente
certo,
un pochettino generali, non
certo,
possono essere applicati a tutte le donne.
Infatti,
però sicuramente interessanti.
Interessanti. Sì. Guarda, io ti ringrazio molto per essere stato con noi, Luca. Non so se hai un'ultima battuta da dare, la puoi dare in mezzo secondo.
Infatti, sono io che vi ringrazio per esservi interessati a questo problema. Credo che questo sia un problema che tutte le donne meritano di affrontare in maniera un pochettino più serena da quello che è stato presentato dai mezzi di informazione ultimamente, più serena e più trasparente con il proprio ginecologo di fiducia.
Di fiducia, ok. Allora ringraziamo il dottor Luca Sgro, ovviamente, per essere stato con noi. Ricordiamo che abbiamo parlato con una persona, un medico specializzato in ostetricia e in ginecologia e anche parte della cattedra oncologica di Candiolo, che è Torino, vero
sì,
Luca?
Sì, sì.
Ecco. E vogliamo salutare tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi oggi in questa giornata, è sicuramente molto interessante. Vi promettiamo che riprenderemo questo discorso anche per ampliare un pochettino di più, magari parlare ancora con il dottor Sgro del tumore della mammella ed altro. Vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono: il telefono è 199 44 14 24. Vi ricordo che il costo è di 10 centesimi al minuto. Se volete inviare dei messaggi, il numero è 333 6809 651. Il nostro indirizzo di posta elettronica diretta @crc.fm. Ed ora un salutone a tutti i nostri ascoltatori. Buona giornata, buon pranzo, a mercoledì prossimo. Ciao a tutti.